Slam X, scrivere rivoluzione a tutti i costi, ora Ivan Carozzi.
Ciao a tutti, innanzitutto grazie a Marco ed Andrea di avermi invitato. Io sono qui, prima di venire ho preso una tachipirina, mi sento un po' come in quelle televendite dove vendevano le tute per dimagrire, sto sudando insomma. Allora, il titolo di questo breve racconto è Il discorso del cavaliere. Il cofano del furgone otto posti è martellato dalla pioggia. Gli autori e i giornalisti sono saliti uno ad uno. Da un pezzo se ne stanno seduti dietro, con la faccia al finestrino. Per via di mezze formule e intuizioni che assorbono a piccoli strappi dall'osservazione del paesaggio, correggono il proprio confuso sentimento della nazione. Una cruda energia in un mattino alluvionale si disperde sopra i campi, sopra le teste distese dei capannoni, sopra i vivai piegati dal vento, contro i capitelli corinzi delle trattorie a 10 euro, tra le pavimentazioni all'isca e l'edilizia cresciuta a filo dell'autostrada. Un pullman tedesco affianca il furgone, sbucando fuori a colpi di clacson da una colonna di pioggia gelida color tabacco. I giornalisti indossano camicie a righe, sotto maglioncini blu, color crema, pesca, vinaccia. Qualcuno, tra la folgore e il tuono, ha fischiettato la melodia del servizio meteo. Baffi e barbe lunghe di una settimana che non smettono di lisciare e arrotolare tra le dita. Il furgone è entrato dentro un punto cieco della storia universale. Adesso possono scendere dalla porta scorrevole del furgone. La squadra ha raggiunto una zona boschiva dell'Italia settentrionale. I giornalisti e gli autori si avviano ad un'inchiesta sul rinvenimento da parte di due agenti della forestale di un tunnel di cemento armato. Il tunnel è murato da entrambe le estremità. È comparsa all'improvviso, distesa nel mezzo di una piana di castagni, supera i 50 metri in lunghezza. Da giorni lavorano le ruspe, scavando tra l'impasto fradicio di neve, muschio, pezzi di corteccia e fogliame, un fossato che corre intorno al perimetro del tunnel. Sono state posizionate delle cariche di tritolo e le autorità hanno ordinato l'evacuazione della zona. Ma dopo le esplosioni, il tunnel è rimasto intatto. Sembra inscalfibile, completamente impenetrabile. Volevano aprire una breccia per penetrare all'interno, con le lampade, le torce, e scoprire che cosa il tunnel contiene. Se lo chiede tutto il paese. I giornalisti e gli autori si trovano temporaneamente alloggiati all'interno di un villino a due piani, preso in affitto dalla produzione. Nei giorni che seguono, nel tinello del villino a due piani, durante la riunione del mattino, i giornalisti e gli autori sfogliano gli appunti, montano l'intervista agli abitanti della zona, al sindaco, agli assessori, ai due agenti della forestale, al proprietario di un capanno di caccia, e poi chiamano in redazione. Si scambiano versioni sull'origine del tunnel, incespicano con le scarpe ancora sporche di neve e terriccio, tra le ciabatte e i cavi dei portatili da 17 pollici. Il quarto giorno, nel tinello del villino a due piani, gli autori e i giornalisti, nel corso della riunione, avvertono un rumore di zoccoli, insieme ad uno scomposto rumore metallico. Lo sentono provenire dal corridoio che conduce al tinello. Dalla porta si affaccia un gruppo di tre cavalieri medievali in cotta e armatura. Dopo aver tolto l'elmo con una manovra grandemente lenta e complicata e dopo aver sistemato la lunga ciocca di capelli sparsi schiacciati sulla fronte sudata, il primo dei tre cavalieri avanza di un metro esatto, lasciando gli altri due cavalieri alle spalle, con i volti richiusi all'interno dell'elmo, quasi privi di aerazione, e la spada a doppio taglio posata sul fianco del cavallo. I tre cavalieri sembrano non avere intenzione di parlare. Il cigolio metallico delle armature e il crepitio della neve fuori, che scende a grandi fiocchi dal cielo ossidato. Alcuni tra gli autori e i giornalisti sostengono che i tre cavalieri possano essere degli attori o i tre inviati di un programma satirico. Il primo cavaliere, quindi, prende finalmente parola e con un'apertura di voce e di canto sconosciute comunica agli autori e ai giornalisti seduti nel tinello, ogni secondo più sorpresi dall'apparizione, come se una fonte luminosa improvvisamente puntata sui loro volti gli sbiancasse gradualmente la faccia, che loro, gli autori e i giornalisti, non sono che il frutto di una fantasia fuori controllo, particolarmente ricca, particolarmente definita, quasi reale, maturata nella mente di un uomo che ha assunto LSD. L'LSD, conclude il cavaliere, mentre il tinello cade a pezzi, è il risultato di una scoperta effettuata da un nostro contemporaneo, per cui non soltanto il vostro corpo fisico, il vostro presente e il vostro passato individuale, ma gli altri corpi e tutto il presente e tutto il passato umano che vi divide da noi non sono mai esistiti. Si è soltanto proiettato per qualche istante nella mente di qualcuno avvolta nelle grazie e nel grembo dell'LSD. E non resta che un bosco e un sentiero nel bosco, e tutto il tempo è ormai azzerato.
Grazie.
Then I found friends, places where I spend time, places where my mind roams, places. this makes, you know what I'm saying? You got that don't like me for whatever reason. You got that don't want to see me rich. You got that's mad because I'm always with they. Then you got that just don't like me. You know, those PhDs. But you know, I pop a lot of, but I back it up though. See, there's a difference. A lot of pop, and a lot of don't make hits. But it's like this old bad boy, we come to bring it to y'all. Me, B.I., Puff, Nox, whoever, Black Rock. If you wanna dance, we dance. Now, trick what, lace who? They ain't what mates do. Got a lot of girls that'll love to replace you. Tell it to your face, boo, not behind your back. Talk, we never mind that. Funny, never find that. Puff a dime sack, right high. Make them say rewind that. You go against the Harlem gigolo. Get your liquor low, make the get dope. I represent honeys with money, fly guys and gents. Ride with the tents, that be 35%. Told by late, so I look both ways. Cops say it's okay, my tent smoke grades. No way, leave without handing me my. Got plans to get my land and my six. Got a panel, understand. Pop champagne like I won a championship.
Come on. Been around the world and now, yeah, yeah. And we been player hated. I don't know when, I don't know why. Why they want us faded? I don't know why they hate us. Is it our ladies? Or drop the fading? Baby, baby.
I was a one bedroom, dreaming of a million. Now I'm in beach houses, cream to the ceiling. I was a gentleman living in tenements. Now I'm swimming in all the women that be tense. Went from bad boys to the crushed linemen. Now my dividends be the new Benjamins. Of all complexions, I like cinnamon. Mate, you got some send them in. What you waiting for? Let the freak show begin. How they came in a truck.
Nah, that's it.
Mercedes, come here, baby. You don't like it where it's hot and hazy. Never shady, must be crazy. It's ridiculous how you put your lips on this. Don't kiss right there, girlfriend, I'm ticklish. And I be switching B's with a wrist full of G's.
Slam X, scrivere rivoluzione a tutti i costi, legge ora Stefano Rovatti.
I poliziotti non si accorsero di niente. Con uno scatto Vico attaccò il telefono e si girò con la pistola in pugno. Premette due volte il grilletto in faccia a uno degli agenti e poi corse verso l'uscita saltando sopra le casse. Si rese conto troppo tardi di aver preso la macchina sbagliata, quella con le targhe che non stavano attaccate. Il secondo agente si buttò a terra e poi, strisciando con la pistola in mano, si avvicinò al suo partner ricoperto di sangue. Vico vide le vetrate della porta scorrevole andare in frantumi. Le schegge di vetro gli erano entrate nel viso. Cercò di correre verso l'autostrada, ma la macchina della polizia, con un terzo agente alla guida, gli tagliò davanti e lo scaraventò contro il distributore di benzina. Era riuscito a non perdere la pistola e sparò al poliziotto che si proteggeva dietro lo sportello. L'altro agente uscì di corsa dal bar e si tuffò dietro ad una fila di vasi. Gli era rimasto un colpo solo. Aprì istintivamente la bocca e piegò le labbra. Cercò di pronunciare il nome di suo fratello, ma non gli uscì alcun suono. Prese l'erogatore e cominciò ad innaffiare la strada di benzina. Una macchia di carburante corse verso la macchina della polizia. L'agente saltò sul sedile, ingranò la retromarcia e si ritirò 10 metri indietro, mentre l'altro cercò di aggirare la pompa in ginocchio dietro le auto parcheggiate. Appena gli sembrò che entrambi i poliziotti fossero fuori tempo, inserì il perno per tenere aperto il flusso. Appoggiò a terra l'erogatore e corse verso l'autostrada. I primi due colpi esplosi da angolazioni diverse gli fischiarono di fianco alle orecchie. Il terzo lo prese al braccio sinistro e gli fece fare un giro su se stesso. Mentre girava, sparò contro la macchina l'ultimo proiettile, che gli era rimasto e lasciò cadere la pistola. Sentì la pallottola incastrarsi nella lamiera e vide l'altra gente avanzare verso di lui facendo fuoco. Riuscì ad evitare i colpi e raggiunse la barriera dell'autostrada. Mentre cercava di scavalcarla, un'altra pallottola lo prese. Facendo leva sul suo peso, si lasciò cadere nella corsia di emergenza. Dall'altra parte del muretto sentì le urla dei poliziotti e il rumore del piombo contro il cemento. Le voci erano sempre più vicine. Si tamponò la ferita sulla gamba con una mano, si lanciò in mezzo all'autostrada e si mise a correre verso lo spartitraffico. Non vide arrivare il camion. Improvvisamente si trovò inondato da un mare di luce che schizzava nell'acqua. Vide la motrice del tir sterzare completamente contro la barriera di cemento. L'odore acre della gomma bruciata dai freni gli infiammò il naso. Il ragazzo aprì leggermente la bocca. La vettura riuscì ad evitarlo. Poi tutto si fece eterno e particolareggiato. Il ragazzo osservò l'intera scena nei minimi dettagli. Il rimorchio del tir, che era slittato in mezzo alle corsie, si ribaltò sulla strada. Il raggio di un riflettore investì il telaio argenteo, scintillante, che avanzava obliquo in una miriade di aghi luminosi. La pioggia si richiuse sul metallo in un uragano di lamiere accartocciate. Dopo pochi minuti tutto tornò come prima. Non una goccia di sangue macchiava l'asfalto. La morte è così, un mare di luce che arriva dal nulla. La rivoluzione. Cosa ti aspettavi? Sei venuta a far suonare le trombe dell'apocalisse? Questa casa è piena di immagini folli, marionette cadute, pronte a danzare sul pavimento con un piede solo tra i calci dei poliziotti. Immagini di persone di cui non resta nulla, se non il sapore dei ricordi addormentati nei quali contemplare noi stessi. Capisci anche tu adesso che le mie preoccupazioni non erano ingiustificate. Non si è mai trattato di paure reale, timor sacro, semmai, venerazione critica di un magnetismo gotico di scheletri. Ecco quello che risultiamo essere al termine di giornate come queste, scandite dall'insonnia, misurate con il sangue. Deviazioni di pensieri, ecco tutto quello che rimane del grande, complesso, articolato concetto di umanità e di essere umano, uncini notturni ai quali, per un momento, è rimasta impigliata la parabola transeunte di un processo secolare. Costa troppo inclinarsi e confessare se stessi. Guardi i morti e, nel tempo, non puoi fare a meno di vederci dentro noi, le loro anime, come tracce amnestiche si nascondono nell'unico luogo dentro il quale i nostri occhi non possono rivolgersi, gli occhi stessi. Angela, entri in questa casa con i pensieri di una principiante. Noi non indaghiamo le stelle, non si parla di poetica, in termini filosofici, per capire che qui dentro si spara. Un morto è un morto, ed è più facile cambiare l'essenza della morale che cambiare un'intera civiltà. Ai tuoi occhi non sono che un sicario, con tutto il mantello di tenebra e anonimato che un killer si porta dietro. Sono 3 giorni che non dormo, mi aspetto un'altra notte di insonnia ed invidio tutti coloro che, stesi sopra una barella, hanno chiuso gli occhi per sempre. Ridotta si appoggiò contro il muro, fuori dalla casa c'erano decine di poliziotti, ma sembravano tutti impegnati a risolvere problemi personali. Un agente si infilava la cerata, un altro scriveva un messaggio al cellulare, un altro si aggiustava la cintura, un altro si scrollava l'acqua dai capelli. C'era lo stesso odore e lo stesso clima che aleggiava negli spogliatoi del commissariato dopo le missioni, con i vapori delle docce, gli specchi appannati e gli agenti che si preoccupavano delle ore di libera uscita. Ridotta era in grado di calcolare il livello di stanchezza di un poliziotto dal tempo che impiegava a sollevare ed allacciare il giubbotto antiproiettile, e in quel momento i suoi agenti gli parevano tutti un passo indietro, con mezzo cervello a casa, allo scoperto. Era come se stessero perdendo tempo apposta. Iniziavano l'assedio come se fosse già tutto finito. Erano già alle prese con la loro intimità e la loro coscienza di uomini in divisa, a pensare a cosa avrebbero raccontato ai loro familiari e ai loro amici, a come avrebbero posto il problema della pioggia che li aveva isolati. La pioggia aveva stancato tutti, aveva scavato così a fondo nella città da riportare a galla i problemi sepolti da tempo, i cadaveri abbandonati, i giorni sommersi in un tormento senza pace, e dopo 3 notti di insonnia ridotta non poteva biasimarli. Guardarono da lontano la squadra d'assalto uscire dal boschetto e strisciare sul bordo della casa, coprirsi a vicenda e sfondare la porta. I laser rossi foravano l'oscurità e si incrociavano sopra gli elmetti protettivi. L'assistente si staccò dal muro e corse, mezzo zoppicante, fino ad un furgone attrezzato da un ufficio mobile, dietro la prima fila di macchine. Correva come se avesse un proiettile nella gamba. Lasciava impronte enormi nell'acqua e ridotta si accorse che anche lui non correva più per paura degli spari, correva soltanto per ripararsi dalla pioggia. Nella corsa gli cade il distintivo, ridotta lo raccolse e all'improvviso gli fu tutto chiaro. Non c'erano poliziotti lì, c'era soltanto gente, un aggregato di persone anonime che non conosceva. Erano tutti volti da accademia, da fototessere graffettate ad una scheda. Persino il suo assistente non possedeva più un nome o uno stato di servizio. Si trattava solo di un gruppo di attori che ripassava la parte durante la prova costume con computer clementoni e barelle d'allegro chirurgo. Era così, era tutto lì, niente improvvisamente aveva più valore, nemmeno la vita di un bambino. L'intero braccio di ferro tra lui e Cholet era una semplice spacconata irreale basata su dei presupposti erronei. vale a dire che a qualcuno importasse veramente qualcosa di quello che stava succedendo, come se il mondo dopo sarebbe stato migliore e intanto la gente si macchiava di crimini e delitti che erano tali esclusivamente nell'ambito delle comuni convenzioni etiche, mentre per altri erano passaggi di coscienza o non coscienza. Obbligati e finalizzati a porsi di nuovo di fronte al mondo con una sostanza ed un'essenza mutata, con la schiavitù nell'anima. Non c'era niente di relativo, era una balla, una sporca menzogna, tutto assoluto, al massimo una visione parziale dell'insieme delle cose. Poteva solo essere una delle mille facce del tutto, osservata da una posizione specifica e accompagnata da un senso di incapacità di andare oltre. I telefoni in casa non smettevano di squillare. Scholler era annicchiato nell'angolo della stanza e fissava il vuoto. Era aggrappato al fucile da caccia e aspettava senza fretta che la polizia si appostasse. Sapeva che nessuno avrebbe sparato a caso dalla finestra per paura di colpire l'ostaggio. Gli girava la testa per la stanchezza e non trovava niente di anormale o violento nello stare seduto immobile nel giardino d'infanzia di un bambino, sfruttando il suo immaginario di tartarughe color mattone disegnate sulla carta da parati, rimboccandogli le coperte. Prese in mano uno dei suoi giochi e si mise a giocare. Il rumore della porta andata in pezzi gli era del tutto indifferente. Anche gli sbirri parcheggiati fuori gli erano indifferenti. I passi, le pistole, i soldi, le luci, la galera era tutto indifferente, normoconformato ed omogeneo. Le uniche cose di cui gli importavano riuscivano a farsi strada attraverso la sabbia della sua testa. Era una sabbia da deserto composta da granelli fini e uguali, arroventati, una sabbia adatta a fare il vetro, quasi tagliente, urticante. Lasciò cadere il giocattolo di Andrea, prese di tasca il coltello che aveva trovato nel bivacco del pastore e cominciò a procurarsi dei tagli sulle braccia, provando a trasmettere all'esterno una sensazione di dolore non immaginaria, cercando di tratteggiarsi sulla pelle lo schema di un parallelismo con il quale destrutturalizzare la sintassi del linguaggio con cui si parlavano. Piccole perle di sangue cadevano sul pavimento, disegnando macchie antropomorfiche dall'impatto e funzione analoga ai primordiali geroglifici, e la sua memoria collettiva si risvegliò nel subcosciente, riportandolo ad un'epoca antecedente all'embrione dell'io nell'utero dell'anima, un tempo in cui gli esseri umani erano nuclei di energia esclusive da morfa, non regolata, degrammaticalizzata. Gli sembrò che fosse sparito il suo karma, il peso specifico delle sue azioni morali o antimorali. Gravitava attorno a lui senza particolarizzazione, soltanto con l'unità di misura di una colpa che assumeva sembianze romantiche di una componente psichica dell'animo divino, che tutto avvolgeva e tutto lasciava libero di esistere con infinita compassione, infinita tristezza, infinita gioia, a seconda della quantità di autocomprensione del cuore umano che gli individui riponevano in loro stessi e riflettevano nel creato. E soltanto allora a Cholet gli uomini cominciarono a sembrare uomini, nel momento in cui, verso sera, con fragilità, cercavano di fare programmi e scegliere cose per la loro vita, nella cura che mettevano a lavare e stirare i loro costumi, riannodare gli elastici spezzati delle loro maschere, nel testare rossetti e ombretti per prepararsi una faccia adatta ad affrontare altre facce di quel grande palcoscenico in cui si svolgeva la commedia umana assoluta. Poco gli importava il copione scelto, il ruolo assegnato. Come il resto, gli era tutto indifferente, e mentre il ridotto scendeva, lui saliva. Sparare alle maschere era un passatempo da Luna Park, uccidere una persona non era uccidere. Anche se all'inizio avrebbe fatto un po' male, avrebbe portato pace nel proprio male. Lasciò cadere il coltello come se volesse liberarsi dal dolore, poi lo riprese, lo richiuse e se lo mise in tasca e tornò a fissare il vuoto.
Stranger, keep on watching me. I see them. What's up, nigga? Let's go steal a coupe and practice kung fu on the roof next to the pigeon coop and keep it stacked like the big boy Cadillac. 48 tracks and got my voice on the DAT. Samurai style for them niggas acting wild and them jealous motherfuckers throwing booze in my crowd. Steve Ripper feeling proud. Wu made it loud. Now them nine can relax. Killer arm, throw swords on tracks. Unite my kingdom. Family roar. You on Brooklyn Zoo saw you as the Sons of Man jam. Law be the black man. 97 band. Power me your fans. Niggas own this land.
And eyes keep on watching me. I see those strange eyes keep on watching me. Strange eyes keep on watching me. My niggas, if you're uptight, time to get this money right,
niggas,
right,
uptight,
right.
Money
we running
right.
$1 million scams with this bird in our hand.
Running $1 million scams with the bird in our
this
hand.
This every swore for himself and I swing mine for Delph.
I'm never lonely in the battlefield. The apple they killed. Official Blessville from Best Eye. East New York, the face of Brownsville. This sound is real. I just stand revealed. A pill of 7 mil addicted to dope, coke, and grills. On the street corners, they sleep on us. We keep burners. See them lame guys with strange eyes? It don't concern us. Bloods and Crips, automatic slugs to whip. We quit the drug shit. Now we own some music and shit. Living this ghetto dream. Settle mellow out with cream. My thousand man team, Samurai King. Keeping our thoughts clean. Keeping our thoughts clean. Turn off your high beams.
Close friends, having no love, my homies. family I never had, but I grew up fast. Got a girl in the 10th grade pregnant and needed cash. I had to change my style, switch from bagging for hustling, no more going buck wild. Had to get a cash flow, but my hustle was weak.